riassumere alla morte, non si dice chiesa, ma insegnava. Si usa il verbo insegnare. Poi, per indicare il tipo di sofferenza, quindi che subirà la passione, si usa il verbo dovere. A volte si dice è necessario, no, che il figlio dell'uomo debba, no? Oppure il figlio dell'uomo deve. Noi non pensiamo mai a questi particolari, ma il valore sarebbe questo. Se Gesù insegna, vuol dire che a quella verità da soli non ci si sarebbe arrivati. Per dirla, non viene dalla pancia, è liberato dall'alto, non viene dal basso. Il che significa che quello che lui sta illustrando è inutile che noi facciamo mille ragionamenti, non ci saremmo arrivati. Guardate che questo ha il valore, perdonate, ma farò sempre lo stesso esempio, quello lì dell'Ofelia, no? Il valore è, non c'è nessuna ragione che ci convince che noi non dobbiamo restare offesi, nessuna ragione. Più noi seguiamo le ragioni, più restiamo vincolati all'offesa, perché quello che Gesù illustra lo insegna, vuol dire viene dall'alto, lo dobbiamo ricevere dall'alto, non parte dalla testa, per dirla un po' più, non parte dalla pancia. Noi in italiano diciamo, cioè quando una cosa la senti dalla pancia, no? La vedi nell'evidenza. Questo mai. Vi tenete conto? Allora, tutti i buoni ragionamenti che cerchiamo di fare, ma poverino, aveva ragione, non servono a niente. Lasciate perdere. Non c'è ragionamento che convinca, perché la rivelazione è insegnare. È dall'alto, è una sapienza che viene donata, non conquistata. Secondo, più o meno simile, quando dice il figlio dell'uomo deve, è necessario che. Allora, vuol dire che a questa rivelazione l'uomo non sarebbe mai arrivato, neanche tenendo conto di tutta la rivelazione di prima. Allora, voi sapete che la liturgia, quando, per esempio, in questa liturgia della 24esima domenica del tempo ordinario, ciclo B, la prima lettura è presa da Isaia 50, versetti 5-9. È il terzo canto del servo del Signore. Cioè, i profeti avevano già, anticipato la figura di un Messia sofferente. Ma quando è stato colto questo? Quando il Messia realmente si è manifestato sofferente. Perché prima non si poteva cogliere, c'era l'anticipazione, ma la verità di questa cosa non poteva essere recepita. Allora, quando Gesù viene e non spiega, insegna, quindi rivela, è soltanto lui nella sua persona che ci fa intendere tutte quelle anticipazioni. Allora, questo è necessario, non leggetelo come a volte anche per secoli è stato spiegato, ma forse noi, non intendendo bene quello che intendevano dire. Allora, siccome l'uomo è peccatore, siccome ha fatto il peccato, ha offeso Dio, allora soltanto Dio poteva, no? E quindi doveva. Non è così. Non fa parte della rivelazione delle scritture. Quel doveva è legato a quello che dicevo anche stamattina. Prendo un corpo, manda me. Allora, il corpo è preso per soffrire, ma in funzione della testimonianza e della grandezza di un amore. Non è il valore della sofferenza in sé. Il valore è dato dal fatto che la sofferenza è portata con amore. è portato come testimonianza di amore. Quello che vale è l'amore, non è la sofferenza. Tra virgolette, non c'è un merito speciale a soffrire. Spesso questo suona come una specie di oppressione in più per chi soffre. Invece è che anche nella sofferenza noi possiamo cogliere il mistero dell'amore. E difatti le persone, per esempio, che soffrono di più e sono capaci di testimoniare questo amore, ci convincono. Se uno tipo di bello pimpante dice che ama, va bene, però vogliamo vederlo al banco. Se uno invece soffre davvero nel corpo e nello spirito e vive questa testimonianza d'amore, noi siamo disposti a credergli. Allora quel è necessario, è in funzione dei segreti di Dio. Allora ricordate quell'altra espressione: la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. La debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. Allora, come strumento di convincimento, guardate che a livello della capacità di convincere, nel senso di piegare all'evidenza una mente, l'amore è il meno adatto. Perché l'amore non taglia la testa a nessuno, non costringe nessuno. Quindi di per sé l'amore è lo strumento più debole. Fate l'esempio delle tentazioni di Gesù, pensate alle pietre che possono essere trasformate in pane. Se noi avessimo la capacità di toccare una cosa e trasformarla in cibo, nessuno di noi rinuncerebbe, perché direbbe: così posso sfamare tutti gli uomini. Noi non reggeremmo neanche a un milionesimo di peso di questa tentazione. Noi cadremmo totalmente, saremmo totalmente schiavi del principe di questo mondo, perché intenderemmo risolvere una questione, quindi un problema, non sull'onda dell'amore, ma sull'onda del potere. Io ho il potere di questo, ho il potere di non corrisponde al segreto di Dio. Infatti Dio, che è onnipotente, è debolissimo, perché lavora nel registro di un amore, e l'amore non taglia la testa a nessuno, non piega nessuno, si offre, va a porto. Guardate che allora, quando noi pensiamo in teoria questo, siamo d'accordo, ma quando uno ci pesta i piedi, riconoscere che la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini, ce ne vuole un po'. Allora pensate anche a questa cosa: per quanto noi tutte le cose belle e le cose grandi le sentiamo subito con trasporto, guardate che poi per viverle, siccome la modalità corrisponde ai segreti di Dio, non alla forza dell'uomo, guardate che dobbiamo piangere tanto. Se no, non si realizza. Se voi ricordate alla vostra età, 14-15 anni, quando sognavate un amore, deve essere eterno, deve essere, no? E poi via via è così semplice vivere un amore? Mica tanto. Allora, seguire Gesù vuol dire restare a quell'ideale che affascina il cuore, ma accettare che la modalità di compimento è quella rivelata da Lui, non quella che vorremmo noi. Ecco perché la vita evangelica affascina molto, ma nello stesso tempo e difatti proprio in questo brano Gesù parla: se non rinneghi te stesso. Sembra che nel Vangelo una delle espressioni più ostiche, se non altro alla sensibilità di oggi, sia questa: rinnegare se stesso. assolutamente, no? Eppure, anche qui, non è che noi capiamo bene cosa vuol dire rinnegare se stessi. Non ha un valore psicologico, non ha un valore, non so, tipo morale, ha un valore di rivelazione, vale a dire, il rinnegare se stessi è sempre in funzione del mistero di Dio, non della nostra psicologia. Rinnega se stesso solo un uomo coraggioso, un uomo debole non rinnega mai se stesso, perché non riesce a vedere in questo rinnegare se stessi l'apertura al mistero di Dio. Allora, rinnegare se stessi vale in rapporto al mistero di Dio, che in Gesù si fa prossimo agli uomini per la potenza del suo amore, tanto da far scaturire la vita là dove nessuno di noi sospetterebbe. Però prendete conto anche di questo particolare. Voi avrete seguito molte volte, non so, tipo una mamma che ha dato alla luce un bambino. Quindi i primi, diciamo, primo anno di vita, no? Se voi sentite le ragazze oggi, quando devono immaginare una gravidanza, oddio, non posso più fare questo, non posso più fare quello, non posso più andare a ballare, non posso più uscire, sembra tutta una serie di non posso, non posso, non posso, non posso, deve sempre rinnegare, no? E tra l'altro è uno dei motivi per cui oggi, prima di fare un figlio, no? Oppure scappa, si dice, se no, allora, provate, vi domandate a una giovane mamma, no? Che ha un bambino, allora lei non può più, non può uscire, non può fare questo. È triste o è contenta?
Contenta.
Allora, se è malata, beh, c'è anche la malattia dalla parte oriente, no? Che diventa depressa, ma se insomma non ci sono malattie in atto, una donna che dà alla luce un bambino, come dice il Vangelo, è contenta. Eppure rinuncia totalmente a se stessa, tanto che ogni vagito del bambino è il comando di Dio onnipotente per lei. Lei non c'è, c'è solo per il bambino. Ma è contenta o triste? E questa è la struttura evangelica del cuore dell'uomo. Perché poi, finita l'epoca d'oro della maternità, che dura un anno e mezzo, poi basta, la stessa mamma non è più disposta a seguire il bambino in tutto, a essere così dedica al bambino. Incomincia a venire tutti gli altri desideri, posso fare questo, devo fare questo, un fa, e avanti, no? Noi siamo oltre l'epoca d'oro della maternità. Allora, la cosa mi ha sempre fatto riflettere. Non è vero che noi rinnegando noi stessi non possiamo essere contenti, soltanto va abbinato il rinnegare se stessi a una cosa grande che si vive. Se non si vive una cosa grande, rinnegare se stessi è impossibile, ma se si vive una cosa grande è assolutamente normale rinnegare se stessi e sia contenti. Non è in gioco, è sempre l'apertura del cuore al mistero di Dio. Quando Gesù, dopo che ha rimproverato Pietro, no? Estende a tutti, chi non, allora prima rinnegare, poi chi non prende la sua croce e mi segue, no? Non è degno di me. Ricordate che vale questa cosa precisa. Già spiegavo un pochino stamattina, adesso la riprendo specificando ulteriormente. La rinuncia a ogni prospettiva mondana è la condizione per accogliere il mistero di Gesù. I segreti che Gesù rivela non hanno a che fare con le modalità che noi immaginiamo. Per dire, noi diciamo: l'amore è una cosa bella. Bene. Allora noi vogliamo vivere l'amore. Bene. Vogliamo che gli altri amino noi bene, e se non ci amano male. E tutta la catena prima si perde. Perché non stiamo al primo punto? L'amore è una cosa bella, comunque, sempre. Non è necessario che l'altro mi ami. Però deve essere collegato al fatto che l'amore è bello perché io ne faccio esperienza. Quindi se io non sono aperto al mistero di Dio che si rivela a me come amore, io non potrò vivere l'amore sempre e comunque. Lo vivo se ottengo, se funziona, se mi fa star bene, eccetera. Ma appena voi mettete delle condizioni all'amore, l'amore non è più tale. E difatti, il cuore poi non è contento. Allora, è lo splendore dell'amore che noi vediamo in Gesù, quello che risplende sulla croce, no? Motivo di rinuncia a qualsiasi cosa che non sia collegabile o derivante da quell'amore. Se quell'amore arde, la rinuncia non costa, o meglio, costa sì, ma non è difficile. Perché il cuore lavora nella direzione di vivere l'amore, che è la cosa più bella che noi vogliamo vivere. Allora, quando Gesù dice portare la croce, cosa vuol dire? Guardate che voi vogliate comportarvi bene nella vita, o vi comportiate male, vogliate fare le brave o le cattive, la croce la portate comunque. Un mal di pancia vi viene sia che siete buone, sia che siete cattive. Nella vita troverete uno che vi bastona sia se siete buone sia se siete cattive, sempre. Quindi Gesù non può dire portare la croce sono i guai, tutti hanno i guai. Perché lui parla di portare la croce per essere suo discepolo? Perché? Anche tutti hanno le croci nella vita, non è che bisogna servire il Signore per essere capaci di portare croci, Allora, è qui il punto. Portare la croce non si riferisce alla fatica del vivere, che riguarda tutti, ma alla condizione perché la fatica del vivere risulti fruttuosa, cioè induca il cuore a vivere l'amore. Voi sapete che la sofferenza ha una, come dire, una qualità molto, molto particolare. Può distruggere o aprire, può opprimere o può allargare gli orizzonti. La stessa sofferenza dipende da come si vive, no? Allora, quella cosa che rende la fatica del vivere fruttuosa è la rinuncia a ogni prospettiva mondana. È questa rinuncia che è collegata al rinnega te stesso, quella che ci apre alla rivelazione dell'amore di Dio nella nostra vita. Guardate che se non scatta questo, prima o dopo sarete stanche di fare il bene. E penso che tutti più o meno ne avete già fatto esperienza. Si può essere stanchi di fare bene. Certe volte è meglio non fare niente per vivere un po' più in pace, perché se fate tante cose buone e poi tutto vi viene contro, siete ancora più arrabbiati di prima. Era meglio non fare niente. Talmente. Però se il cuore ha percepito un amore, potete non fare niente. Ma se può. Allora, pensate anche a questa cosa. Ve la faccio come domanda. Vediamo. È l'amore che rende felici? Faccio una domanda per le donne, eh?
Sì, certo.
È l'amore che rende felici?
Sì.
Sì? Tutti con
Sì.
Tutte convinte? È vero, è no. Però l'amore è beatificante.
No.
Quanti angosce, se voi amate,
è crocifigge.
Quanti drammi, se voi amate. Allora, l'amore non è beatificante. Eppure senza amore non si può essere felici. Questa è tutta la contraddizione del rinnega te stesso per trovare te stesso. Rinnega te stesso per godere di un amore. Non si può essere felici senza gustare un amore. Ma non pensate che vivere un amore significa essere beati. Perché quello che noi vediamo su noi stessi rinnega te stesso, no? Comporta che se tu ami devi poter portare i pesi dell'altro, le sofferenze dell'altro. Se tu, c'è una bella espressione di Gesù quando dice, dopo che ha visto tanta gente, no? E si dice lui ha compassione e poi spiega ai discepoli come sono angosciato finché il fuoco che sono venuto a portare non sia acceso. Come sono angosciato. Questo angosciato è, ho così fretta di arrivare a che tutti possano vedere quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini. Ma quando lo manifesterà? Sulla croce. Questa angoscia è la nostra. Non si può non essere angosciati nella vita se avete un amore. Però l'amore è quello che riempie così tanto il cuore che voi vivete questa angoscia come la fonte della vostra gioia. Perché non potete tollerare che accanto a voi qualcuno sia impedito, qualcuno non arrivi a godere l'amore di Dio per noi. Noi siamo strumenti di questo. Mi sei convinta? C'è qualcuno che storce.
Ma dico che è difficile.
Non è che è difficile, è che il nostro cuore desidera questo, solo che, è lì, il punto è lì, solo che vuole realizzarlo come piace a lui. Tutto lì. Invece Gesù insegna, rivela dall'alto. Se noi cogliamo questo, questo desiderio, lo rendiamo. E io faccio, perdonate, lo farò sempre questo esempio, classico. Allora, mi sono accorto che ho fatto una cappellata, allora davanti allo specchio dico, ma come sono cretino. E sono anche contento di dirlo. Passa vicino mio fratello, sei proprio un cretino. Come? Allora, fin tanto che ce lo diciamo noi, tu, ma se lo dice l'altro. Allora, tutto questo ha a che fare che la modalità con cui noi viviamo i nostri grandi desideri, guardate che è sempre sotto la cappa del principe di questo mondo. Questo è il motivo per cui noi non possiamo mai stare in pace, diciamo, beati, perché si tratta sempre di una lotta. Allora, fino all'azione che ho appena fatto, e l'ho superata, sono d'accordo. Ma la prova non è che siccome ho superato quella precedente è scontato. Quindi è una attività costante e noi non ci dobbiamo stancare di questo, perché il Signore è in nostra compagnia. Quando si dice lui ha vinto il mondo, è lui ha esautorato del suo potere quel demonio, quel principe di questo mondo che sempre ci vuole, come dire, condurre per le modalità legate a questo mondo. Allora, siccome Gesù ha mortificato, quindi ha esautorato dal suo potere lui, noi, se ci fidiamo di lui, a poco assorbiamo la modalità, secondo Dio, che è quella adatta a che il nostro cuore sia nella gioia. Questo è tutto un processo della nostra crescita spirituale. Mica finito? C'è ancora qualche piccolo particolare? In questa messa, nella domenica 24, c'è una bellissima preghiera dopo la comunione. Voi sapete che le preghiere dopo la comunione non sono quasi mai belle, sono sempre un po', sempre no, appiccicate lì, ma ce n'è qualcuna che è proprio bella. Una di queste appartiene alla liturgia di questa domenica e la preghiera dice così: la potenza di questo sacramento, appena celebrato la messa, no? È Eucaristia. Allora, la potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito. Abbinate il nostro sentimento, la modalità mondana di vivere i grandi desideri del nostro cuore. Azione del tuo Santo Spirito, la rivelazione dei segreti di Dio che Gesù compie, in modo che noi possiamo, nel fare il bene, stare dentro la debolezza di Dio, che è più forte della forza dell'uomo. Si può anche applicare la parola di Dio. Quando voi avete letto un brano della scrittura, no? Allora potete interpretare così: la potenza di questa parola, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi la nostra comprensione, ma l'azione, cioè l'amore che da te deriva e che ci muove ad agire secondo i tuoi segreti. È la stessa cosa. Cioè, quello che si dice dell'Eucaristia può essere detta della parola di Dio. E io aggiungo, ma poi lo vedremo meglio dopo, può anche essere detto dell'amore del prossimo, ma questo lo farò domani quando commenteremo la seconda, secondo annuncio della passione. Invece, quello che è ancora bene sottolineare è questa cosa. Vi ricordate quel passo della lettera di Paolo ai Galati, quando dice: quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Siamo alla lettera ai Galati, capitolo 6, versetto 14. Voi non vi siete mai domandate perché Paolo dice: il mondo è crocifisso per me, ma io sono crocifisso per il mondo? Come mai? Non siete mai domandate? Allora, proviamo a spiegare le cose così. Rispetto all'amore che è rivelato dall'altro, pensate alla figura di Gesù, no? E che è colto nel seguire il Signore Gesù, di cui io ho la visione quando lo vedo trafitto in croce. Allora, quindi rispetto a questo amore, non c'è nulla nel mondo che meriti la preferenza del mio cuore. Il principio sarebbe, no? Se il cuore è fatto per amare, quell'amore che mi viene rivelato è come se Paolo dicesse: è rivelato con tale autenticità, con tale verità, che per il mio cuore è evidente che non c'è nulla da preferirgli. Di per sé, se scatta questo, noi non facciamo fatica, perché nella vita l'amore riempie proprio tutto il cuore. Se voi avete un grande amore, non ve ne frega niente del resto. Ma proprio, ma non perché fate fatica, è così. Ma se l'amore non è grande, se l'amore non è intenso, se l'amore non vi prende tutto il cuore, voi avete bisogno di molte, molte altre cose. E nelle varie circostanze si vede. Preferite, io parlo a donne, preferite come si dice alle donne, sei ancora bella, come si dice, un complimento. Una donna preferisce un complimento che sa falso piuttosto che una verità che è felice. Tutti sappiamo che quel complimento è fasullo, però se già lo dicono, ci sta bene. Allora,
anche gli uomini.
Ma gli uomini in altre cose, sono molto più materiali in questo. Gli uomini non chiedono al complimento, gli uomini chiedono alle cose.
Che bella macchina.
Cioè, cedono agli interessi, cedono alle cose, è ancora peggio per l'uomo, eh? È ancora peggio. Comunque, questo sarebbe il riferimento. Ma poi vale anche l'altro. Io sono crocifisso per il mondo e ha questo valore. In me non c'è nulla che può trovare adeguato compimento a partire dal mondo, cioè secondo la prospettiva mondana. Tutti i grandi desideri che portate, se voi li vivete nella prospettiva mondana, non li soddisferete. Faccio degli esempi. Volete essere grandi? Allora voi vivetelo in senso mondano. C'è sempre uno più grande di voi. Sempre. Hanno analizzato la psicologia dei grandi dittatori, pensate Hitler, Stalin, no? Per dire, e anche adesso questi, come si chiama? Vabbè, senza fare nomi troppo. Comunque, allora, la cosa stranissima è questa: il dittatore è quello che vuole essere più grande di tutti, ma la cosa strana, proprio perché le cose secondo questo mondo non soddisfano il cuore, cosa avviene? Più va avanti nel suo potere e più teme che glielo portino via. Tutti i dittatori finiscono ossessivamente, diciamo, tra virgolette, come malati di complotti, come si chiama, di gente, no, che possa farli fuori. Addirittura al punto che, non potendosi fidare di nessuno, alla fine restano isolati. Pensate a un avaro. Allora, l'avaro, se non spende e se tiene i soldi, è perché ha paura del domani. Cioè, la logica dell'avaro è, avendo paura del domani, io mi accaparro i beni per vivere meglio domani. Logica vorrebbe che quando io ho tanti beni, posso anche stare tranquillo. Invece, con l'avaro non funziona così. Più ho beni, più ho paura, non tanto di domani, ma che me li prendano. Quindi, li tengo tutti con me, addirittura neanche spendo per mangiare, e la finale, diciamo, classica di un avaro è di morire di fame su un letto pieno di soldi. Vale per il sesso. Uno vuole avere il piacere in assoluto nel sesso e prova una, prova due, prova tre, fino a perdere completamente il senso del piacere. Prendete tutti i desideri che volete, senza vergogna, qualsiasi sia. Vedeteli nel loro sviluppo, non troverete mai soddisfazione secondo la prospettiva del mondo. Noi questo non è che c'è bisogno di qualcuno che ci convince, lo vediamo anche noi. Il problema è che siccome noi non viviamo mai queste cose in assoluto, in modo radicale, crediamo sempre di aggiustarci le cose. Allora, beh, io non è che finisco per morire di fame, però c'è un po' più di soldi, va bene. Allora, noi non riusciamo mai a vedere la logica radicale delle cose, ma se noi la potessimo vedere, tutti noi siamo convinti. Secondo la prospettiva del mondo, il cuore non soddisfa nessun grande desiderio. Però non basta questo a farci. farci cambiare prospettiva. Per cambiare prospettiva è come se noi dobbiamo, come dire, restare colpiti da un'altra grande realtà, un altro grande mistero. Ecco la rivelazione di Gesù come figlio di Dio che annuncia, rivela, no? Ci fa intuire la grandezza dell'amore di Dio per i suoi figli. Quando questo scatta, allora incominciamo, seguendo lui, a uscire dalla prospettiva mondana e col tempo noi intuiamo che i grandi desideri del nostro cuore si possono compiere. Primo fra tutti, la felicità, la gioia. Pensate alle beatitudini. Non è beati in paradiso, è felici. Ma noi ci crediamo davvero. Oh, ma qui è in gioco la verità della nostra fede, eh? Allora, siccome questo non scatta automaticamente, questa è la ragione per cui dobbiamo pregare, imparare a pregare, essere tenaci nel pregare. La preghiera tende a rendere vivace per il nostro cuore che la prospettiva mondana non soddisfa i desideri del nostro cuore. Che noi ci dobbiamo aprire alla rivelazione che viene dall'alto. E notate che in questo brano, quando Gesù poi deve rimproverare Pietro e dice stai dietro, vai dietro, ricordate, dall'alto e stare dietro dicono la stessa cosa. Allora, dall'alto indica la provenienza e star dietro indica il percorso, ma dall'alto e star dietro alludono alla stessa verità. Noi riceviamo la sapienza dall'alto se stiamo dietro al Signore che ce la rivela. Noi troveremo adeguato al nostro cuore la promessa della sua parola se la mettiamo in pratica. Allora, dall'alto e star dietro vanno intese insieme. Non è scontato per la nostra psicologia, ma per la rivelazione del Vangelo e per il nostro cuore è chiaro. Però bisogna farlo tutti i giorni, sempre. Allora, in questo senso, è come se dentro uno si attiva una percezione che diventa sempre più forte, sempre più coinvolgente, sempre più capace di rispondere a quelli che sono i bisogni e anche i desideri del nostro cuore. Se no, non sognatevi, noi abbiamo tali desideri e tali bisogni che noi li dobbiamo soddisfare, o in un modo o nell'altro. Siccome la prospettiva mondana è la più immediata, scegliamo quella. Ma non è efficace. Occorre cambiare prospettiva. È la rivelazione di Gesù al Vangelo. Ecco, a me sembra, no, che leggere i brani, soprattutto, poi vedremo anche domani, no, questi annunci della passione, viene fuori proprio la dinamica di rivelazione del Vangelo per il nostro cuore. Non so se voi, o meglio, non so se riesco a comunicarvi la forza che questa rivelazione ha, ma il nostro cuore, se la guardate che ha una energia che anche se il mondo ti venisse contro tutto quanto, tu non ti sposti di un millimetro. Il nostro cuore è pressoché infinito nelle risorse, ma noi o abbiamo perso la chiave, è come avere un voi sapete che le banche non rivelano i conti, no, hanno un loro numero, no? La banca non ti rivela mai, se tu non glielo dici, guarda, non te li dà. Allora, noi è come avere in banca una somma enorme di cui abbiamo perso il codice. È inutile essere ricchi e morire di fame. bisogna ricordare il codice, no? Allora, il nostro cuore è pressoché infinito nelle sue risorse, ma noi raramente riusciamo a toccare queste risorse. Ripeto, o abbiamo perso la chiave, non riusciamo più ad accedere, o abbiamo perso il codice, non riusciamo più a farci entrare. Ma quando scatta questa rivelazione di Gesù, allora si scopre che davvero il cuore è infinito. Pensate per esempio alle figure dei grandi santi, al vostro santo, Cotolengo. Se c'è uno che è sempre stato angosciato, è il vostro santo, anche se non sembra. Ha rasentato perfino la, come si chiama, la depressione, come si chiamerebbe oggi. Ma è ricordato per le sue depressioni il Cotolengo? È ricordato per questa potenza, come dire, no, di apertura di credito al suo Signore, che è capace di fare cose strabilianti partendo da zero. E noi che non partiamo da zero, invece di andare avanti torniamo indietro. A volte dico, un santo è capace di muovere 1000 persone. 1000 persone non fanno un santo. No? Qui c'è dietro questa rivelazione del Vangelo. Allora si capisce bene, tenete sempre conto di questo, no? Il mondo è solo uno, non ci sono due mondi, il mondo spirituale e il mondo materiale. Il mondo è uno, però si può leggere in due modi. Si può leggere in chiave spirituale o in chiave materiale. Si può leggere usando un linguaggio religioso, o in chiave di rivelazione o in chiave di prospettiva mondana, ma è sempre lo stesso mondo. Noi non siamo due persone, siamo, non abbiamo due cuori, uno solo, però si può aprire o al Signore o al principe di questo mondo. Neanche ci accorgiamo noi, solo considerando gli effetti noi vediamo questo. Se il cuore è in questa gioia e vive questo amore e lo diffonde, si è aperto a Dio. Se non a questo, si è aperto al principio di questo mondo. E per quante ragioni voi abbiate, non cambiate di un et la vicenda del vostro cuore, neanche di un et. Una volta che voi siete offesi, non si può più tornare indietro, cioè far finta come se io non fossi offeso, non si può più. Quindi tutti i ragionamenti che noi facciamo, tutta fatica sprecata, perché tanto, come prima, non torniamo. O il cuore si apre a un'altra prospettiva, che tra l'altro è ancora più radicale, e allora trova vita, allora in quell'offesa diventa un trampolino di lancio, oppure noi perdiamo con tutte le cose buone che noi rivendichiamo, con tutti i santi e i ragionamenti che facciamo, ma senza cambiare mai niente. Da che parte volete stare? Da che parte volete stare? Basta, va. Anche, penso che è un piccolo codicillo questo. Non credo che voi crediate tranquillamente tutto quello che la Chiesa dice, tutto quello che i santi hanno detto. Avrete ben dei dubbi, no? Allora, quando avete dei dubbi seri, come fate? Cercate di ragionare un po' di più? Io faccio sempre così. Ho sempre visto che funziona. Quando noi abbiamo il dubbio, ci crediamo capaci di risolverlo. Niente di più falso. La vita è molto più grande di noi. Il mondo è molto più grande di noi. Quindi è inutile cercare di capirlo come noi. Non si può. Allora io scelgo una persona, per me è San Francesco, per voi potrebbe essere Cotolengo, oppure, che so, o anche un personaggio del Vangelo, no? E dico, io, come dire, con chi mi vorrei trovare se dovessi definire il mio desiderio di vita? Io con Francesco, bene. Lui, da che parte sarebbe? Di lì sto anch'io, ma io non capisco, non fa niente, capirò. E ci sto. Se vedete voi volete risolvere il singolo dubbio, primo, non potete. Da un dubbio ne viene due, da due ne vengono quattro, da quattro ne vengono otto, e voi vi trovate in mezzo al mare senza sapere dove. Invece, scegliendo sempre da che parte stare, guardate che è la tentazione di Gesù. Lui ha scelto di stare dalla parte di Dio. Se voi intuite, potete scegliere da che parte stare, tutto il resto vi viene poi concesso. Se invece voi volete capire perché dovete stare da quella parte, incominciano i guai. Le cose vere della vita non si fondano sui ragionamenti. I ragionamenti non fanno che, diciamo così, sostenere le scelte che il vostro cuore ha già fatto. Moltissimi ragionamenti, non so, se voi leggete un filosofo ateo che illustra il perché non crede, quando voi lo seguite, sono ragionamenti buoni, ma tutti quei ragionamenti valgono perché lui ha scelto di non credere in Dio. Non è che il ragionamento l'ha portato a non credere, però vale la stessa cosa anche per chi crede. Non è che tu fai dei ragionamenti e credi, tu credi e allora puoi corroborare la tua scelta con dei ragionamenti. Tutta la vita è così. Pensate alle discussioni fraterne. Quando si discute, non è che avete dei ragionamenti da fare, voi avete già stabilito, ma non con la testa, col cuore, no? Dove stare. E poi fate ragionamenti per comprovare. Se l'altro ha scelto di stare da un'altra parte, voi potete fare mille ragionamenti, non vi capite. Esperienza comune. Si tratta sempre della stessa cosa. La forza della rivelazione del Vangelo sta qui. Quando cogliete la forza di questo, vale a tutti i livelli della vita. Vale per la vostra vita interiore, vale per i rapporti fraterni, vale per la vostra vita personale, vale per la testa, vale per tutto. Allora, l'invito è giustamente nel Vangelo, quando Gesù dice: non abbiate timore, non abbiate paura, che mi pare una delle prime espressioni che ha usato Giovanni Paolo II, no? Il dire non abbiate paura, aprite le porte, porca miseria, aprite le porte, il resto vi viene dato di conseguenza. Non potete continuare a dire: ma tu chi sei, cosa vuoi, perché sei qua, e passa la vita. Apri la porta e dopo tutto il resto viene come di conseguenza. Allora voi potete partecipare dall'interno a questa rivelazione che vi è data dal Signore. Prima lo sentite come uno che viene da fuori, dopo lo sentite come uno che viene da dentro. Quando il cuore sente questo, non c'è più prospettiva mondana che vi convinca che è giusta, diciamo, no? Non c'è più. Perché ormai è un qualche cosa che viene direttamente da voi, corrisponde alla vita vera che sentite. E questa è l'apertura alla sapienza che viene dall'alto. E domani vedremo questo sotto il riferimento del tutti vogliamo essere grandi. Qual è la grandezza che può soddisfare il cuore dell'uomo? È l'argomento del secondo annuncio della passione. Lo vedremo domani.
Meu grande.